Buongiorno a tutti, rieccomi qui in trasmissione. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Questa è la seconda parte della trasmissione. Vi ho già detto quanto ci siamo sbavati addosso per la pubblicazione di questo piccolo trafiletto, tutto sommato un trafiletto di un 10 cm per 20 sul quello che il CESN ha fatto, enciclopedia dei gruppi religiosi in Italia, che per noi rappresenta però una manifestazione pubblica, cioè un riconoscimento di pubblicità. Perché questo? Perché il nostro scopo come pagani politeisti non è quello di costruire una setta, è quello di costruire una religione, la religione pagana politeista. Per far questo noi diffondiamo il pensiero, cioè diffondiamo delle idee, buone o cattive che siano, non ha importanza, sono le nostre idee e sono idee relative al mondo attraverso una descrizione filosofica, concettuale e religiosa del mondo. Pertanto il fatto di essere là, che abbia fatto i servizi segreti, abbia fatto i servizi segreti, non ce ne frega niente, per noi significa poter dare diffusione ancora maggiore al nostro pensiero. Noi sappiamo benissimo che in ascolto di queste trasmissioni non ci sono soltanto le persone che amano i discorsi che noi facciamo, in ascolto di questa trasmissione ci sono decine e decine di persone che hanno un assoluto disprezzo per quello che noi facciamo. Però siccome noi parliamo di concetti, di modi di essere, di modi di rapportarsi col mondo, dei modi di rappresentarsi nel mondo, anche le persone che odiano la trasmissione, cioè che ci disprezzano, il fatto stesso che stanno ad ascoltare quello che noi diciamo, significa che i concetti, le parole, le tensioni che noi trasmettiamo si affiancano a quello che è la loro elaborazione della vita, e dopo che loro hanno ascoltato per qualche mese noi, anche se rifiuteranno in toto tutto quello che noi facciamo, dentro di loro resterà la traccia di queste cose. Magari non se ne renderanno conto, ed è bene che non se lo rendano, ma ripeteranno le stesse cose che noi diciamo, magari giocandosele in maniera diversa, magari inserendole in contesti diversi. Pertanto la nostra strategia, che è la strategia di diffusione del pensiero, la diffusione dell'idealità, la diffusione di quello che è la religione pagana politeista, ha comunque successo. Cioè ha comunque successo anche quando le persone che ci ascoltano sono persone che ci odiano. Pertanto bene le persone che riescono a comprendere i concetti che noi esprimiamo, queste persone ne trarranno un vantaggio anche più corposo, ma bene anche per le persone che ci ascoltano e che ci odiano, che ci disprezzano, perché comunque quello che noi non parliamo di cose esterne all'uomo, ma parliamo sempre di cose, di relazioni che ha l'uomo col mondo. E comunque in ogni caso la vita va vissuta, cioè anche se uno dice bene, io prego affinché il Dio mi soccorra, il Dio padrone mi soccorra, viene il giorno in cui deve prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, deve affrontare la quotidianità, deve mettersi in coda per una bolletta, deve fare delle scelte, deve guidare un'automobile, deve in pratica palpare il mondo, e in quel momento i concetti nostri, che stanno in una parte del cervello latente, verranno fuori ricordandogli qualcosa che aveva dimenticato e pescando da quello che noi diciamo. Per cui non ci preoccupiamo da chi siamo ascoltati, da chi siamo visti, da chi siamo, da chi guarda quello che noi facciamo. Per noi sono sempre delle persone che stanno facendo questo, e l'intento per cui loro ci ascoltano a noi interessa molto relativamente, anche se chiaramente abbiamo sempre piacere che degli amici ci sorreggano, cioè degli amici ci camminino a fianco. E a proposito di amici che ci camminano a fianco, grazie per chi ha pensato di mandarmi la registrazione della trasmissione che mi si è bloccata la cassetta, ma è già venuta una persona a portarmene una, per cui vi ringrazio a tutti quelli che hanno pensato di farlo, insomma, grazie infinite. Ho già la cassetta, mi è già stata portata, diciamo così, mentre ero in pausa qui in radio. Stavo elaborando oltretutto il testo del dibattito Palpare il mondo, che sarà il dibattito che terremo il 15 settembre, venerdì 15 settembre. Vi ricordo l'appuntamento che è dalle ore 20:15 alle ore 20:40 davanti alla ex sede emittente regionale veneta, ex sede Radio Gamma 5, via Montello 66, Marostica, Vicenza. Via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, e l'appuntamento è là, e da là ci incamineremo, faremo corteo per arrivare al luogo del dibattito. Attenzione però, siate all'appuntamento in via Montello 66, perché molto probabilmente il luogo del dibattito non sarà quello dell'altra volta, per cui vi do appuntamento in via Montello 66 alle ore 20:15 alle 20:40. Ok, detto questo, appunto, va a concludere il fatto che a noi ci sta benissimo questo riquadro, anche un riquadro abbastanza modesto, che però ci permette di diffondere il pensiero, anche perché le persone che vengono sui nostri siti, che vengono a vedere quello che noi diciamo, e tutto sommato colpisce abbastanza anche la dicitura fonte primaria, caratteristica dell'impostazione anticristiana del movimento, è Claudio Simeoni, Gesù di Nazareth, l'infamia umana, presso l'autore Marghera. Vi ricordo che tutto il libro, meno che l'ultima parte che ho presentato qui a Radio Gamma 5, cioè il torturatore di chi non si può difendere, che è l'ultima parte dell'analisi del Gesù di Nazareth in famiglia umana, lo trovate sul sito di Tripod, sul sito dove presento i miei libri. C'è tutto, state attenti a scaricarlo perché è una cosa abbastanza corposa. In realtà, dandolo fuori anche a un prezzo piuttosto alto, conviene comprarlo al prezzo alto piuttosto che stamparselo tutto. Però sui siti internet c'è la possibilità di scaricarselo in dischetto, cioè se lo scarichi sui dischetti e c'hai il dischetto anziché stamparlo in carta. Vabbè, ok. Detto tutto questo, vi ricordo l'8 per 1000, firmate per lo Stato, dividete le vostre responsabilità da quella che è l'attività atroce, distruttiva e criminale della Chiesa Cattolica, non aiutateli a sterminare chi non si può difendere. Bene. Nella trasmissione di oggi affronteremo un discorso abbastanza complesso, diciamo così. Un discorso abbastanza complesso che è relativo al tempo. Al tempo soggettivo e alla trasformazione che ne ha l'individuo. Questo pezzo è una vita che non lo leggo, cioè è una vita che non me lo... che non me lo ripasso, però oltre al tempo praticamente è un pezzo generico da quello che mi ricordo vagamente e che dà tutta una serie di indicazioni che sono state messe sul libro dell'Anticristo, ed è il pezzo che vi faccio oggi. Sarebbe la seconda parte dell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Un'altra cosetta ancora. Il prossimo pezzo, quello che dovrei fare dalla prossima volta, sarebbe il pezzo sull'attenzione. Però il pezzo sull'attenzione non ve lo farò, perché lo salto, perché l'attenzione e l'attività di manipolazione dell'attenzione è attività propria di quello che è il crogiolo dello stregone. Cioè tutto quello che noi facciamo nei dibattiti della terzo venerdì del mese a Marostica non è altro che un modo per manipolare la propria attenzione e costruire il proprio corpo luminoso, per cui praticamente è oggetto di quelli che sono gli incontri dibattito. Quel pezzo che c'è qui sul libro dell'Anticristo fu la prima elaborazione che ne feci, credo, nel 1990, per cui sono passati 11 anni, che riassumeva brevemente le condizioni della stregoneria, cioè le riassumeva in maniera abbastanza sintetizzate. Qui Crogiolio Stregone, questo discorso dell'attenzione è stato infinitamente ampliato, tant'è che l'attenzione, mi sembra, diventa uno degli ultimi argomenti. Vediamo un attimino solo. Ai ai ai, ai. Casino che ho qua. L'attenzione, dicevo, diventa uno degli ultimi argomenti dei mondi, la vita nei mondi della percezione. Perché? Perché la manipolazione dell'attenzione attraverso gli elementi del crogiolo stregone all'interno del mondo della natura e all'interno della vita nel mondo sociale porta a manipolare l'attenzione nei mondi della percezione. E l'attenzione diventa importante, diventa fondamentale la sua espressione proprio quando si è in mondi strani, quando si è in situazioni a percezione alterata. Noi abbiamo dei sistemi anche, non sei innati, ma educazionalmente addestrati per usare l'attenzione nella vita di tutti i giorni, se non altro per lavorare, se non altro per guidare un'automobile, se non altro per guardare le cose. Ma non abbiamo una cultura dell'attenzione, non abbiamo una cultura su come usare, manipolare e addestrare la nostra attenzione. Ebbene, l'addestrare la nostra attenzione diventa fondamentale quando si è nei mondi a percezione alterata, cioè quando si è fuori da questo mondo, cioè quando dobbiamo affrontare il nuovo. Guidare l'automobile all'inizio è abbastanza pesante, bisogna metterci molta attenzione perché non siamo abili nel guidare un'automobile. Quando invece abbiamo imparato, quando guidiamo l'automobile da anni, a parte il fatto io che non so guidare, anche fra 20 anni non sarò mai un bravo guidatore, ma comunque dopo anni che abbiamo guidato l'automobile viene quasi interiorizzati, cioè tutta una serie di movimenti diventano automatici, cioè in pratica tutta l'attenzione che noi mettiamo nell'imparare a guidare l'automobile porta ad automatizzare quei movimenti, per cui ci dimentichiamo tutta la fatica che abbiamo fatto all'inizio e guidare l'automobile dice io sono bravo a guidare l'automobile. In realtà quel io sono bravo è uno sforzo che abbiamo fatto di trasformazioni per far diventare l'abilità nel guidare l'automobile una cosa automatica. Bene, nei mondi della percezione noi affrontiamo tutto il nuovo, è soltanto la nostra ragione che ci dice quello è fatto in quel modo, quella è quella città, quello è quel posto, in quel posto ci sono quelle cose. In realtà nei mondi a percezione nulla è uguale a quanto la ragione descrive, per cui l'uso dell'attenzione nei mondi a percezione alterata, cioè nei mondi dove si va fuori di testa, ma in realtà anche nel mondo attuale, perché il mondo attuale, ricordiamoci, che è un settore, è una parte dell'infinito che ci circonda, per cui è un frammento dell'infinito, non è il mondo, non è la realtà, ma è un frammento della realtà. Abbiamo necessità di usare l'attenzione proprio con attenzione, cioè mettendolo come elemento prioritario del nostro modo di vedere le cose, perché in questo modo ampliamo l'uso dell'attenzione e ampliamo la nostra capacità di espanderci, perché l'attenzione è l'elemento attraverso il quale noi espandiamo il nostro sapere, la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza. Pertanto la prossima volta non vi farò il pezzo sull'attenzione perché lo sto facendo con i dibattiti. Naturalmente quando avremo finito i dibattiti, con quello che ne è emerso, cioè con quello che ne è venuto fuori, naturalmente scriveremo altri pezzi, faremo altre cose e in Radio Gamma faremo, magari riporteremo i dibattiti, forse fra un anno e mezzo, 2 anni, tanto c'è tempo, insomma, non c'è problema, non penso di morire prestissimo. E se devo morire prestissimo, beh, vi arrangerete con gli appunti che sono rimasti se qualcuno vuole, se no faccia meno. Bene. La seconda parte, io non mi ricordo se l'ho anche fatto sto pezzo l'altra volta per radio, perché ho perso anche gli appunti in cui mi segno i pezzi che ho fatto. Per cui se ripeto il pezzo, vabbè, vuol dire che ho ripetuto una trasmissione. Seconda parte, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. La situazione ottimale. per addestrarsi ad accelerare e a decelerare il tempo biologico è quella nella quale si è sottoposti a numerose sollecitazioni, quando un individuo diventa un individuo sociale tentando di esistere mediante il potere di essere e rinunciando al potere di avere, quando la sua forza nel sociale è determinata mediante il proprio essere e non attraverso il possesso o il controllo militare di altri esseri della propria specie. Il potere di avere non è semplicemente il possesso di mezzi e beni, ma è il possesso di individui che attraverso coercizioni di vario tipo vengono posseduti e fatti funzionare e vivere in funzione del potere di avere stesso. Il potere di avere è il controllo del fare e dell'essere di individui in varie gradazioni, come il controllo di una parte della vita, tipo lavoro dipendente o momentaneo, assoggettamento a leggi e restrizioni, o dal controllo spaziale della vita di individui, carcerazione, internamento o minaccia di restrizioni qualora non ci sia sottomissione. Agire col potere di essere non significa non soddisfare i propri bisogni mediante il possesso di oggetti o beni, ma significa che il possesso di oggetti e beni serve alla soddisfazione dei bisogni soggettivi e non per esercitare il controllo su individui e nemmeno il suo opposto, cioè attraverso cui soddisfare i propri bisogni. Agire all'interno del sistema sociale attraverso il potere di essere, pur cercando la soddisfazione dei propri bisogni, va via via riducendoli fino a giungere alla loro essenza, fino ad essere socialmente privo di bisogni. Non è la non soddisfazione del bisogno a portare l'estinzione del desiderio. La non soddisfazione del bisogno porta alla fobia del bisogno stesso. Ma la sua soddisfazione indirizzata lungo lo sviluppo del potere di essere. In ogni caso, il bisogno, si parla di bisogni fondamentali dell'individuo, non può essere del tutto soppresso, è solo possibile dargli un posto e una funzione nella vita di un essere tale per cui l'azione dell'essere non è più tesa unicamente nella soddisfazione del bisogno stesso, ma questo, con la sua nuova collocazione, contribuisce alla costruzione dell'individuo. L'assenza dei desideri non è una caratteristica dell'individuo che giunge alla perfezione, ma è piuttosto la caratteristica dell'individuo che ha cessato di percorrere la via alla conoscenza, alla consapevolezza e all'arricchimento del corpo luminoso per accettare la fine di tutto, morte e fine della via che conduce al divenire eterni, oppure fine dei bisogni del corpo fisico per dare priorità ai bisogni del corpo energetico. Questo può avvenire solo se il potere di essere è giunto ad un livello tale da aver sviluppato nell'essere umano il corpo luminoso. In pratica, quando il corpo fisico, pur ancora in vita, ha già sviluppato il corpo energetico e questi ha sviluppato una propria autonomia di azione. Crescendo l'autonomia e la coscienza di sé, viene trasferita dal corpo fisico al corpo luminoso, il quale si appresta a diventare autonomo ed unico. Nella fase di trasferimento, in cui il corpo fisico si avvicina alla morte e il corpo luminoso alla sua autonomia definitiva, non si può più parlare in questo caso della nascita dell'essere luminoso in quanto questo è già nato e ben formato, i bisogni del corpo fisico tendono a cessare fino a portare il corpo fisico privo di desideri relativi ad esso, ma non in assoluto per l'essere, perché nel frattempo sono venuti imponendosi i nuovi bisogni, quelli riferiti al corpo energetico, che appaiono nel corpo fisico anche se solo come riflesso. Questa è una situazione del tutto particolare che, anche se non rarissima, si è presentata oggi nella nostra specie, non costituisce la regola, non già perché potenzialmente sia donna che uomini non ne abbiamo la possibilità soggettiva, ma perché l'oggettività in cui si è immersi è organizzata in modo tale da impedire agli individui di giungere alla consapevolezza del proprio corpo luminoso. Esiste un'uguale fatica per far arrendere gli individui fino alla loro estinzione che per permettere loro di sviluppare il corpo energetico. In un sistema sociale retto da individui che non hanno speranza di continuare ad esistere, la situazione per gli esseri umani che cercano di sviluppare il proprio corpo di energia è molto critica. La regola imposta oggi è: o strisci o costringi qualcuno a strisciare. Chi non sta al gioco o si trova costretto ad una miriade di combattimenti quotidiani, oppure subisce un'emarginazione tale da allontanarlo dal sistema sociale in modo da non turbare quella santa regola. Il comando sociale si sente sufficientemente protetto dall'aver elaborato sistemi molto semplici come il paradiso, l'inferno, il nirvana, la reincarnazione, basata sui meriti. Meriti che si acquisiscono, guarda caso, nell'osservanza delle regole imposte dal potere costituito e fatte rispettare non attraverso l'accordo fra i cittadini, ma con l'ausilio di eserciti e prigioni. Essere sottoposti a numerose sollecitazioni, atte a costringere il corpo a modificazioni del tempo soggettivo biologico, determina una forma di allenamento soggettivo, anche se nello stesso tempo ci si sottopone ai pericoli della sconfitta. Essere sconfitti significa perdere la possibilità di costruire il corpo luminoso, ma d'altro canto, se non ci si sottopone a sollecitazioni, non è possibile costruire il corpo luminoso finché si è esseri sociali in Italia nel 1990 con l'attuale situazione economico-politica e sociale. Attenzione, questa è stata un'alterazione di percezione, cioè io quando ho scritto i vari libri di stregoneria, mi sono trovato spesso a scrivere in scrittura automatica, cioè sono stati dei momenti in cui alcune frasi venivano fuori da sole, cioè si scrivevano da sole attraverso la mia mano. Non succede assolutamente niente, cioè era sempre una mia proiezione, ma era una mia proiezione in uno stato particolare di medianità, chiamiamola così. Bene, una di queste frasi è inserita appunto in questo pezzo ed è stata scritta nel 1990 e dice: non esiste nessuna via alla conoscenza e alla consapevolezza che necessiti di individui tenuti in stato di schiavitù o di servaggio. Bene, questa frase è come era venuta fuori e come praticamente è stata scritta ed è stata divisa in sempre in scrittura automatica, saltando le righe praticamente, comunque la si legge da sempre lo stesso significato. Infatti dice: non esiste conoscenza e alla consapevolezza individui tenuti in schiavitù o servaggio, oppure nessuna via alla conoscenza in individui in schiavitù. Cioè praticamente la frase dice sempre le stesse cose comunque venisse scritta, e quel modo di scrivere questa frase è come è stata divisa automaticamente, praticamente dava sempre lo stesso identico significato, che alla fine voleva dire sia chi costruisce la schiavitù, cioè l'assoggettamento, sia chi accetta l'assoggettamento, la schiavitù, non ha nessuna possibilità di percorrere una via alla conoscenza e alla consapevolezza. Pertanto il nostro stato soggettivo, cioè il nostro modo di affrontare la vita, diventa prioritario nella costruzione della coscienza e della consapevolezza. E su questo, questa frase è talmente importante da essere la frase fondamentale dell'intero libro dell'Anticristo, e ancora tuttora uso questa frase ogni volta che devo presentare dei pezzi abbastanza particolari. Questa frase e poi altre 3-4 relative alla stregoneria e relative ad altre cose. Non esiste una possibilità alternativa alla considerazione del tempo soggettivo biologico. Esiste un'altra possibilità da prendere in considerazione come coadiuvante e può diventare totalizzante solo per il soggetto senza altre possibilità, ed è l'uso del sognare. Fuori dal tempo soggettivo biologico ci sono le percezioni. La percezione degli oggetti è prerogativa dei sensi del corpo, circoscritti dal condizionamento educazionale subito dal corpo stesso. In altre parole, ciò che viene percepito non è ciò che è, ma la traduzione e l'interpretazione che ne dà il condizionamento del corpo. Questa frase, l'ultima frase che ve la ripeto, in altre parole, ciò che viene percepito non è ciò che è, cioè non è la sua rappresentazione reale, ma la traduzione o l'interpretazione che ne dà il condizionamento del corpo. E in questa frase va dentro anche l'aspetto che Franco è andato a giocare in radio, che il Monte Grappa non esiste, che in pratica significava che la forma che noi diamo, cioè la descrizione che noi diamo, non è quella che rappresenta esattamente la realtà del Monte Grappa. Questo era il senso che voleva dire Franco, soltanto che il problema è andare a cercare dopo, cioè il processo che porta a cercare un altro tipo di realtà. Il percettore si accorda sul percepito attraverso il proprio livello di condizionamento educazionale raggiunto, vale anche viceversa. Questo condizionamento educazionale si trasmette in tutti i sensi della percezione e vale per la vista, l'udito, il gusto, il tatto e l'olfatto riferiti al mondo reale della ragione, cioè quello che è il mondo quotidiano. Ciò che vale anche per qualsiasi percezione proiettata nel sognare. I sensi sono sempre condizionati. Il decondizionamento dei sensi è un decondizionamento sempre, sia nel reale della ragione che nel sognare. Le immagini del sogno rappresentano perciò dei momenti da giocare o vivere per sfida, aiutando la costruzione del corpo luminoso. Il decondizionamento educazionale raggiunto nel sognare si ripercuote nel reale della ragione. Ciò che avviene nel sogno non ha nulla a che vedere col tempo biologico soggettivo, tantomeno in quello oggettivo o quello socialmente imposto. Infatti, i risultati che si ottengono attraverso la manipolazione dell'energia nel sognare hanno dei tempi di rappresentazione nel mondo quotidiano che non sono gestibili. Cioè, dal punto di vista della realtà, noi non sappiamo esattamente quale sia la realtà, noi riusciamo a misurare delle cose, riusciamo a vedere delle cose, riusciamo a stabilire delle cose, però quelle cose le stabiliamo e le misuriamo con dei criteri soggettivi di misura, ma siamo noi che proiettiamo sul mondo delle trasformazioni che biologicamente abbiamo. Però quando parliamo in termini di energia, in termini di tempo, in termini di trasformazione relativi al corpo luminoso, tutto il tempo in pratica sparisce perché non è più riferito alla rotazione del Sole e non è più riferito alla trasformazione biologica. Ora, siccome quelli che praticano il corpo luminoso non gliene è mai fregato niente di stabilire le trasformazioni dell'energia del proprio corpo, chiaramente noi non abbiamo dei parametri per stabilire quando agiamo sull'energia qual è il tempo, il modo con cui la nostra manipolazione si trasferisce sui campi di energia tutti i giorni. Per cui se qualcuno vi dice ho fatto il malocchio a qualcun altro, potete tranquillamente ridergli in faccia, perché non troverete nessun stregone vero che possa alterare l'energia di una persona sapendo che quell'alterazione di energia lo porterà nell'intenzione, cioè a sviluppare le intenzioni che lui vuole che si sviluppino. Diverso è quando noi buttiamo fuori rabbie, ci incazziamo, chiamiamo proprio gli dèi ad affiancarci. Allora, quello che interviene e che noi descriviamo in maniera anche violenta, diciamo così, cioè abbiamo magari visioni o sognare magari violenti, non è altro che una rappresentazione nel nostro sognare di trasformazioni che esistono nell'oggettività e che proprio le nostre incazzature, le nostre rabbie, le nostre decisioni, il nostro chiamare gli dèi in realtà ha messo in moto. Per cui non esiste una rappresentazione che sia gestibile a livello monetario o a livello di consapevolezza reale, cioè non è che ti posso manipolare l'energia e farti venire fuori, non so, un braccio rotto, questo non si può assolutamente fare. Per cui tutte quelle che sono le rappresentazioni della manipolazione dell'energia dei maghi oppure dei cristiani oppure del Gesù e tutto il resto sono tutte delle truffe, cioè sono truffe belle e buone, perché quel tipo di azione sulla realtà non è assolutamente possibile, e non è che non sia possibile perché io non ci sono arrivato a farlo, ma perché le condizioni nelle quali si agisce per manipolare sulla realtà di tutti i giorni sono assolutamente diverse e non esiste una capacità descrittiva della realtà di tutti i giorni che possa conglobare quello che è la nostra azione in percezione alterata. Non è assolutamente possibile. Per cui quando qualcuno vi dice ve tolgo il malocchio, ve faccio questo, ve faccio quest'altro, vi date poi tranquillamente spuoghi un occhio, perché non è possibile nel modo più assoluto e categorico, come non è possibile la trasmutazione del vin che diventa il sangue del pazzo, così non è possibile neanche le azioni tipo mandargli al malocchio qualcuno o mandare quest'altro. È possibile sviluppare la nostra rabbia, sviluppare il nostro intento, sviluppare la nostra passione, sviluppare i nostri desideri, ed è possibile trasferire questo con forza, violenza e determinazione nel mondo, ed è possibile chiamare gli dèi che affiancano, cioè gli dèi, tutte le forze dell'oggettività che affiancano quello che noi facciamo, nella misura in cui quello che noi facciamo all'intento degli dèi, cioè è in funzione a quello che è lo sviluppo del mondo oggettivo, allora in quel momento otteniamo dei risultati. Però la rappresentazione del risultato, torno a ripetere, non è gestibile né a livello monetario, né a livello economico, né a livello della descrizione. Andiamo avanti. Il decondizionamento educazionale raggiunto nel sognare si ripercuote sul reale della ragione. Ciò che avviene nel sogno non ha nulla a che vedere col tempo biologico soggettivo, tanto meno in quello oggettivo o quello socialmente imposto. Qui il tempo non esiste, come non esiste lo spazio. Il tempo è proprio del sogno e del sognatore. I sogni hanno valenza diversa, o sono quelli che scaricano le tensioni quotidiane, o sono percezioni della realtà o aspetti di essa. Questi aspetti possono essere proiettati nel tempo, nei cambiamenti, ma sono sempre legati al soggetto che sogna e ai suoi interessi, o ancora sono percezioni date dalla formazione del corpo luminoso, il quale inizia a far funzionare la propria percezione a mano che viene strutturandosi. Inizia cioè a percepire il mondo circostante non più per la sua forma, ma per i suoni, sensazioni, tattili, gusto, ma attraverso l'allineamento dell'energia delle emanazioni di ogni corpo composto di energia vitale. Il sognare, e quando il corpo luminoso comincia a funzionare, ricordate che quando il corpo luminoso comincia a funzionare, mette la ragione al servizio del corpo luminoso. Cioè, quando il corpo luminoso comincia a crescere all'interno di un individuo, non è più la ragione padrona dell'individuo. Per cui non c'è più la necessità di sapere la combinazione della banca per fare la rapina, o la necessità di sapere i numeri del super enalotto per fare i miliardi, ma vengono a sovrapporsi sulla ragione quelli che sono interessi e bisogni del corpo luminoso. Per cui non c'è più una ragione che cerca di imporre al corpo fisico i suoi obiettivi e i suoi intenti, ma è il corpo luminoso che impone alla ragione i suoi obiettivi e i suoi intenti, perché il corpo luminoso continua dopo la morte del corpo fisico, la ragione cessa con la morte del corpo fisico. Il sognare, specialmente per il guardiano, diventa una palestra di allenamento, un'officina per la costruzione del corpo luminoso, una scuola di apprendimento, un luogo dove incontra altri esseri di energia. Può essere anche un luogo dove esplodono le paure accumulate durante la vita, ed ogni paura superata è un elemento del condizionamento educazionale rimosso. Ogni volta che si vince un elemento del condizionamento educazionale mascherato da un qualche elemento pauroso, tipo fobia, si modifica la percezione della realtà del mondo della ragione, ci si avvicina cioè alla percezione numenica del percepito. E questo vale per noi come discorso, non vale in assoluto. Ciò che attiene alla modifica della struttura soggettiva in rapporto all'oggettività circostante non è codificabile se non per linee generali, in quanto ogni soggetto che inizia a percorrere una via parte dal momento in cui avverte la necessità di iniziare, e quel punto è diverso da persona a persona, tanto diverso da risultare spesso incomprensibile ad ogni altro individuo. Nessuno può sapere il momento in cui un individuo inizia a percorrere un sentiero della conoscenza, e nemmeno quali sono i motivi che lo spinsero a farlo. Nessuno può dire a chi va alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza cosa deve o non deve fare. Non è possibile costruire una struttura coercitiva utilizzando le vie che conducono alla conoscenza e alla consapevolezza. Non è possibile costruire un tempio o una chiesa, perché templi e chiese ne rappresentano degli sbarramenti. Occorre un essere umano adulto e comunque già nato per aiutare un feto a trasformarsi in un bambino. Così, se qualcuno ci può dare una mano, egli deve essere ben al di là del punto dove la via della conoscenza e la consapevolezza ci vuole portare. Nessun essere umano può aiutare un essere umano a diventare un essere luminoso. Tutto ciò che si può fare è tentare di tradurre le proprie sensazioni in quadri logici e gettarli nel mondo della ragione, dove qualcun altro, ritrovandovi alcuni aspetti comuni al proprio sentiero, se ne possa servire per percorrerne qualche tratto. Nulla più. Nessuna chiesa è possibile, dove qualcuno viene appeso e qualcun altro costretto ad inginocchiarsi, soldati armati, da prete, dal potere coercitivo. Adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Questo era il pezzo che scrissi nel 1990 e che vi ho riproposto oggi. Allora salteremo il pezzo sull'attenzione e vedremo un attimo qual è il pezzo che faremo, perché l'attenzione è un pezzo anche abbastanza corposo. Faremo a proposito dei sentimenti la prossima volta. Bene, chiudiamo il libro dell'Anticristo. Penso di avervi detto parecchie cose, poi che ognuno usi quelle o quest'altre, per me è assolutamente indifferente. Cioè, ahia, cosa è successo qua nel frattempo? Vediamo un attimino cosa è poi successo. Boh, va bene. Allora, vediamo un attimo. Perfetto. Ok, andiamo avanti con un po' di rassegna stampa e se volete possiamo anche attaccare il telefono, tanto è assolutamente irrilevante. Vi ricordo che l'unico numero di telefono che funziona è lo 049 700 838, ripeto 049 700 838. Vabbè, abbiamo dalla Repubblica del 30 marzo 2001, no? Eros, sogni e perversioni, i nuovi maniaci del sesso. La ricerca condotta tramite un sito internet, quasi tutti voyeur nella rete. Sì?
Pronto?
Sì?
Rappresenta mi lingo.
Sì?
Ho sempre detto che è già un millantatore, mi. Perché 3-4 anni fa, per curiosità, sono andato a vedere nelle retrovie. Ti vedi sto fantoccio che viene fuori, no? E che viene chi Mercedes dentro, che non hai neanche idea.
Vero.
È già un furbastro, già, caro Simeone.
Non solo Melingo, ma tanti furbastri.
Non solo Melingo, sì, no, ne tanti, certo. Furbastri di quel genere.
Sì.
Va bene?
Ok, grazie, ciao. Sì, beh, a proposito del Melingo, io mi ricordo una scena, ma ancora tantissimi anni fa, una cosa che sono quei flash che afferri per televisione, poi dimentichi, vanno via e poi ritornano alla memoria, no? Perché fa un'altra storia, ma tanti anni fa, adesso non vorrei dire, ma tantissimi, adesso 20 anni fa, qualcosa. In cui Melingo per televisione che si vantava di cacciare i demoni, mi ricordo che la trasmissione televisiva gli presentarono uno che diceva di essere un satanista. Era un ragazzo giovanissimo ed è il primo Dimitri che io ho visto, ma ricordo ancora 20 anni fa, cioè, almeno i miei ricordi sono vecchissimi, adesso non vorrei dire qualcos'altro, ma non ricordo né come, so che il ragazzo era molto giovane e questo ragazzo è andato da me e ha detto: beh, io sono un seguace di Lucifero, perché Lucifero è la luce che porta conoscenza. Sto dicendo così, ma non è esattamente questo, sto riportando la descrizione di un ricordo vaghissimo che ho. E Melingo era un po' sconvolto dalla cosa e rivolto al presentatore con mezzo sorriso: no, Fano, non è posseduto. E mi ricordo questa scena un po' allucinante di questo personaggio che era già un vescovo e che c'era sto ragazzino, insomma, che, vabbè. D'altronde i truffatori li trovate sempre dappertutto, solo che il monoteismo è un'organizzazione che avalla la truffa per il gusto della truffa. Eros, sogni e perversioni, dunque, nuovi maniaci del sesso, un'ossessione per 2 italiani su 10. I rapporti rallentano gli stati d'ansia, aiutano il sistema cardiocircolatorio, ma bisogna farlo almeno due volte alla settimana. Fare l'amore fa bene alla salute. Inchiesta sul sesso del nuovo numero dell'Espresso, questa è una vecchia inchiesta di marzo. E in effetti fare sesso fa bene, cioè, quando voi pensate un po' alla magia medievale, no? Tutto quello che era anche l'attività delle streghe medievali, la troverete sempre legata al sesso, perché il sesso non è semplicemente partorire, è rivitalizzare la nostra energia, cioè la rivitalizzazione di quello che è il fluire della nostra energia. E il fluire della nostra energia proprio rivitalizzava il corpo per sottrarlo al terrore e all'orrore che generava la sottomissione, cioè la sottomissione imposta dal cattolicesimo dai cristiani va a distruggere quello che è il fluire dell'energia dentro il corpo. Bene, per riuscire a trovare dei sistemi con cui continuare a far fluire l'energia dentro il corpo, nonostante la sottomissione cristiana, cioè la violenza, la sottomissione cristiana, era necessario rifar scorrere l'energia, e per rifar scorrere l'energia uno dei sistemi era appunto il sesso. Pertanto voi troverete tutta la magia, cioè tutta, gran parte se non altro, della magia della stregoneria, quello che è il Medioevo, che si basa sulla magia sessuale, perché rivitalizzava quello che erano le correnti di energia. Certo, dopo Reich, cosa è successo? Con Reich siamo arrivati alla rivoluzione sessuale nel mondo, cioè bene o male nei paesi occidentali è arrivata avanti quella che è la rivoluzione sessuale, per cui riproporre ancora la magia sessuale significa riportare indietro quella che è la storia dell'umanità. È vero che i cattolici hanno la fobia sessuale nella testa, però i loro riti satanici sessualisti se li fanno nelle parrocchie e se li fanno nei conventi, ma è una loro malattia mentale. In realtà bisogna invece continuare a spingere perché la sessualità sia liberalizzata, ma non liberalizzata solo per legge, dove effettivamente alcune sentenze della Cassazione la stanno liberalizzandola fortemente, ma sia liberalizzata proprio all'interno del sistema educazionale, cioè nel sistema civile, nel modo che hanno le persone per affrontare la vita. E qua ci voglio qualche generazione, sperando che i cattolici non continuino a costruire i campi di sterminio, perché purtroppo questo è nei loro progetti. Va bene. Dopo qualcuno prenderà questo discorso, magari ne invertirà alcuni aspetti e dirà che io ho detto delle cose che lui si immagina e basta, come se dopo succede. Boom, boom, boom. Scoperto il gene della schizofrenia. Repubblica, 21 marzo 2001. È nascosto nel cromosoma numero 22. Gli scienziati tedeschi hanno isolato il gene responsabile della schizofrenia catatonica. Per la prima volta un disturbo psichiatrico viene legato a una ben precisa mutazione genetica. La schizofrenia affligge l'1% della popolazione. Il gene incriminato è stato localizzato sul cromosoma 22 grazie allo studio condotto su una famiglia tedesca di 3 generazioni composta da ben 8 persone malate. Il gene responsabile della malattia, battezzato WKL1, normalmente codifica una proteina indispensabile alla comunicazione fra i neuroni. In caso di mutazione invece la nuova proteina getta lo scompiglio nel cervello, inviando messaggi in modo caotico e alterando la normale sensibilità dei neuroni. Il danno si manifesta con perdita del contatto con la realtà, delirio, allucinazioni, movimenti disordinati, eccetera. In realtà cosa succede? Succede che l'affezione genetica si sviluppa e diventa distruttiva nella persona soltanto in presenza di una situazione educazionale che ne fa scatenare i meccanismi, cioè l'ambiente fa scatenare questi effetti della schizofrenia, non è il gene in se stesso. Certo che la persona che ha quel gene, quella deformazione genetica al suo interno, è predisposta, cioè nel senso che date delle condizioni di instabilità sociale, di instabilità educazionale, di provocazione educazionale, quel gene si può scatenare, cioè la schizofrenia si può manifestare. Ma il fatto che lei sia predisposta, un'altra persona che non è predisposta, date quelle situazioni, quei fenomeni non si scatenano. È come una persona che casca in acqua, quella che sa nuotare riesce a venire fuori, quella che non sa nuotare ha buona probabilità di annegare. Per cui la presenza di questo gene non è che è il gene responsabile della schizofrenia. Responsabile degli scatenamenti, quello che è la schizofrenia, sono le condizioni ambientali. Dopo che alcune persone siano predisposte, come in questo caso, no? Infatti lo schizofrenico si sapeva già da tempo che era una cosa ereditaria, era una questione genetica, no? Però il fatto che sia genetico non è che la persona non possa vivere. Una persona va fuori di testa quando l'ambiente la manda fuori di testa, e l'ambiente che manda fuori di testa le persone è l'ambiente cristiano, cioè sono le favole del cristianesimo che ne cortocircuitano quello che è la struttura cerebrale dell'individuo. Andiamo avanti, cioè per cui tipo la questione di Treviso era dovuta praticamente agli esorcisti e all'ambiente cattolico, tanto per essere chiaro. Questa è il Gazzettino del 21 marzo 2001. Questa notizia qua io volevo già darla ancora già in marzo, ma non l'ho data perché ho detto la do quando toccherà con la rassegna stampa. Ed è una notizia secondo me importante, cioè secondo me di un'importanza eccezionale. Ed è su un trafiletto che è apparso sul Gazzettino e su pochi giornali, cioè si tratta di pochissime righe, e per me assume un'importanza importantissima proprio per il lavoro dello sviluppo del femminismo che ho fatto qui nel Veneto negli anni 70. Bene, non gliene fregato un cavolo a nessuno. Bene, uccisa paladina dei diritti delle donne. Ed Aja Sultan Al Salem, 66enne, paladina dei diritti delle donne in Kuwait, è stata uccisa in auto da un killer ad un semaforo, in pieno giorno. Era proprietaria e direttrice del settimanale Al Mayalis, che ha denunciato la corruzione pubblica. Le hawaitiane non possono votare ed essere elette. 2 anni fa, su pressione dell'Occidente, che 10 anni fa salvò l'Emirato dalle grinfie di Saddam Hussein, l'emiro al-Sabah aveva concesso il voto anche alle donne, ma il Parlamento di soli uomini, su pressione dei partiti islamici, ha bocciato il decreto. Bene, la paladina dei diritti delle donne è stata killerata ad un semaforo. Per me era una notizia che, non so, avrei dovuto vedere le femministe incazzate nere, insomma, come bestie. Invece non gliene fregava niente. Per loro gli extracomunitari sono solo bestiame da comprare e vendere. Vabbè, lasciamo perdere. Sulle violenze alle suore, polemica a Strasburgo. Vi ho già detto, no? Vi ho già detto tutta la violenza che è avvenuta sulle suore, pesantissima, da parte dei preti, specialmente in Africa e in America Latina, per cui è il Vaticano che ha messo a tacere tutta la questione, salvo che dopo è uscita, e il Vaticano è complice di stupro, tanto pensa che c'è Wojtyla, è complice di stupro. Ebbene, quella vicenda è arrivata anche al Parlamento di Strasburgo. Il Parlamento di Strasburgo, la notizia è del 6 aprile 2001, credo che sia sul Gazzettino o sulla Repubblica, non so quale dei due perché mi sono dimenticato di segnarlo, ma non è importante. Dice: scontro in aula ieri all'Europarlamento fra il Partito Popolare Europeo, che raggruppa i democristiani e moderati centristi, e il centro-sinistra sulle violenze sessuali alle suore cattoliche, anche da parte di preti in 23 paesi. Per iniziativa del Partito Socialista Europeo, e liberali democratici, verdi, comunisti dell'Europarlamento, ha discusso sulla vicenda sollevata dal National Catholic Report, approvando una soluzione del centro-sinistra che fra l'altro critica il Vaticano. Sapeva dal 1994, ma ha cercato di imporre il silenzio. Alcune suore sono sieropositive, dice, è una vergogna, ha affermato la liberale svedese Cecilia Maelström. La comunista spagnola Laura González ha denunciato l'abbandono di cui sono state vittime le suore violentate. Dai banchi del Partito Popolare Europeo è giunta una dura protesta. Mario Mauro di Forza Italia ha parlato di inaccettabile strumentalizzazione. Il popolare olandese Harry Oostlander ha detto che le suore stuprate oggi sono violentate anche politicamente. In una nota, il Partito Popolare Europeo afferma che le violenze sessuali alle donne, indipendentemente dalla loro professione, sono un tema troppo serio per essere sfruttato per fini politici o per diffamare, in questo caso, la Chiesa Cattolica. Purtroppo il fatto è che la Chiesa Cattolica ha al suo centro il fatto di possedere le persone come oggetti di possesso, per cui con questo possedere oggetti di possesso si arroga il diritto anche di stuprare chi non si può difendere. Questo non è una strumentalizzazione, questo è un dato di fatto del pensiero ideologico degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Passiamo un attimo avanti. Dai, il Gazzettino del 7 aprile 2001. Seminarista tenta di violentare una giovane. L'ha bloccata da dietro cogliendola di sorpresa, poi in pieno centro di Roma ha cominciato a toccarla insistentemente. La donna, una turista svizzera di 30 anni, è stata difesa da un amico olandese che ha ingaggiato una colluttazione con l'uomo, un seminarista peruviano di 37 anni, poi arrestato dalla polizia. La donna e il suo amico passeggiavano verso mezzanotte quando il seminarista John Salazar Cutimbo ha bloccato la donna cercando di usarle violenza. D'altronde il problema è che le persone sono, per i cattolici, sono solo oggetti di possesso, sono bestiame della gregge da portare il macello. Questa invece è una notizia che vi leggo adesso, che è apparsa sul venerdì di Repubblica del 6 aprile 2001, no? Ed è una notizia storica, non è una notizia di attualità. Dice: i talebani non sono solo in Afghanistan. A proposito delle statue di Buddha di Bamiyan e del fanatismo dei talebani, attenzione, nel 1869 l'abate francese Brasseur de Bourbourg scoprì nella Biblioteca Reale di Madrid la Relation de las Cosas de Yucatán, la relazione dei fatti in Yucatán, redatto dal vescovo di Mérida, Diego de Landa, dove, tra le altre cose, si vantava il vescovo, all'indomani della conquista spagnola, di avere bruciato tutti i libri indigeni redatti in geroglifico al fine di condurre più facilmente in seno alla Chiesa Cattolica la popolazione india dello Yucatán. Come vede, la storia non è maestra di vita, ma una lanterna a poppa. L'argomento potrebbe essere oggetto di un interessante dibattito. E bruciare i libri è sempre stato l'imperativo dei cristiani, uccidere la conoscenza, perché in questo modo si può stuprare le persone riducendo l'ignoranza ad accettare il macellaio di Sodoma e Gomorra ed il pazzo di Nazareth. Questa è sempre stata la strategia militare di gentaglia come Wojtyla e i suoi accoliti. Altra notizia di abusi, e stiamo per arrivare alla fine della trasmissione, ma tanto qua ne ho un bel pacchetto per cui. Il Gazzettino dell'8 aprile 2001. Sono un sacerdote nero, non ho ben capito se fosse un satanista o qualcosa del genere, e abusava della nipotina. La suggestionava dicendole: sono un sacerdote nero, e approfittando dell'attrazione e repulsione che la piccola nutriva nei confronti di figure demoniache, la violentava dopo averle fatto vedere i film tipo L'Esorcista o film porno. Così un uomo di 43 anni di Montefeltro è stato arrestato con l'accusa di aver più volte abusato, nel marzo 97 al 2000, della nipotina, figlia di una sorella, all'epoca aveva 11 anni. Cioè, il condizionamento educazionale cattolico porta a deformare la percezione delle persone della realtà, cioè le trasforma in oggetti di possesso. E questo è veramente una cosa obbrobriosa, ma veramente una roba obbrobriosa. Andiamo avanti ancora? Questa è una notizia che viene dal Vietnam, dal vecchio Vietnam, dal Vietnam degli anni 60, 69. Il potentissimo ex governatore del Nebraska ammette di aver guidato nel 1969 la strage di civili vietnamiti a Tan Phong. Su quel massacro il senatore democratico ha costruito la sua fortuna politica. Lo ha tradito uno dei suoi uomini, il quale in un libro dice: sapeva che erano tutti vecchi e bambini. Ma cosa volete? Anche la storia del West è stata fatta su massacri di vecchi e bambini indiani. Per cui cosa volete che sia? Per chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth, ammazzarne un altro po'. Vabbè, andiamo avanti. Va. Oh, finalmente la buona notizia, va. Facciamo un omaggio all'Olanda. Una legge per morire. Il Parlamento approva l'eutanasia. È il primo paese al mondo. Dopo il sì della Camera, via libera dal Senato, proteste all'AIA, ma l'85% dei cittadini è favorevole alla dolce morte. Allora, l'eutanasia viene vietata in tutti i paesi perché? Perché tutta la giurisprudenza di tutti i paesi è legata a quella che è la concezione cristiana, cioè l'uomo è oggetto di possesso da parte del Dio e il Dio decide quando lui deve morire. Da questa concezione cristiana è durissimo venirne fuori. Occorre costruire l'altra concezione per cui l'uomo è possessore di se stesso e costruire delle regole sociali che valgono sul fatto che l'uomo possiede se stesso. Il problema con l'eutanasia qual è? È che la persona che decide di morire non ha il controllo sulla propria morte. Bene, questo è un problema tecnico che deve essere risolto, però essenzialmente bisogna risolvere il primo problema secondo cui un individuo ha il diritto di decidere la propria vita comunque questa sia. Purtroppo noi stiamo venendo fuori da una situazione giuridica che è prettamente cristiana, cristianeggiante, cattolica, ma comunque fa parte di quello che è i Vangeli generali, per cui l'essere umano è oggetto di possesso del Dio e il Dio ne fa quello che vuole. Vi ricordo che con questo concetto i cristiani distrussero tutta la medicina perché volevano che il loro Dio potesse dare dolore alle persone. Tornando ancora all'altro discorso, vi ricordo che nel paganesimo non esiste il concetto di dolore, non esiste assolutamente, esiste il concetto di bellezza, il concetto di piacere, il concetto di affrontare la vita e il concetto di dolore è prettamente monoteista. Boh, io praticamente ho finito la trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per il dibattito per venerdì 15 giugno dalle ore 8:15 alle ore 8:40. Vi aspettiamo tutti quanti, tutti quelli che intendono partecipare, davanti all'ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, via Montello 66, via Montello e la statale che da Marostica porta a Vicenza. Bene, vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto. Vi ricordo ancora che siamo sull'enciclopedia delle religioni, credo che costi 120, 130, 140 mila, non so quanto costa, comunque la cifra grosso modo è quella, per cui non vale la pena che ve lo compriate, cioè, a meno che non decidete di conoscere qualcosa, prendervi un libro, insomma. Boh, grazie per l'ascolto, l'amico Stefano è qua dietro di me che chiaramente si sta preparando. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo con l'altra trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.